E dovremmo esserci in collegamento appunto con Mattia e con Orberto. Ciao, ci sentite?
Sì, voi mi sentite? Sì,
Sì,
voi mi
li sentiamo
sentite?
un po' piano, vediamo un po' di migliorare l'audio delle tecnologie blackoutiane. Bene, vi stavo introducendo prima, parlando appunto dei vostri due testi, quello sulla Vax Governance uscito su Effimera di Mattia e quello sulle note storiche sulla moderna ideologia sanitaria, per cercare di capire un po' quale diagnosi dare al nostro tempo, perché in un anno e mezzo ci siamo ritrovati catapultati in una pandemia all'inizio che ci ha trovato piuttosto spaesati, ancora adesso ci trova allo stesso modo, ma con alcune variazioni date appunto dalla gestione che potremmo chiamare criminale della pandemia da parte degli stati e stiamo vedendo con particolare accanimento da quello italiano con l'imposizione di tutta una serie di norme sia sanitarie sia di dispositivi che vogliono in qualche modo controllare chi fa queste scelte sanitarie. E ci sembrava il caso di affrontare l'argomento perché potrebbe ancora restringersi questa linea di esclusione e portare a delle conseguenze che ora possiamo intravedere attraverso appunto quello che ci tocca vivere nel quotidiano e che nel prossimo futuro appunto potrebbero diventare ancora peggiori. Proprio per questo partirei dal testo, quello di Effimera, quello che hai scritto tu, Mattia, appunti sul Green Pass e sulla morale vaccinale. Qualcosa che il Green Pass è arrivato abbastanza repentinamente. Pensavamo già che ci sarebbe stato un dispositivo di questo tipo, anche perché era stato in qualche modo preannunciato anche dal tentativo dell'anno scorso di installare quest'app Immuni. Il tentativo allora è fallito. Questa volta un dispositivo come quello del Green Pass, diciamo che è stato realizzato in un'altra maniera, anche perché va in qualche modo a raggiungere degli obiettivi che già il capitalismo si stava dando di controllo e di ristrutturazione e di esclusione e di rimessa in campo di una serie di norme, soprattutto nel campo del lavoro, che gli sono utili per continuare ad accumulare sulla pelle di tutti quanti coloro che lavorano, soprattutto ora in certi settori, ma in futuro in via di allargamento anche verso gli altri, tipo il privato. E nel tuo testo ci è sembrato che questo dispositivo venisse descritto molto bene, sia per quanto riguarda il creare un senso, laddove è molto difficile intravederlo, per quanto riguarda le misure che il governo ha adottato nell'ultimo anno e mezzo, e sia per legittimare il governo stesso in qualche modo dandogli uno strumento che viene presentato come la soluzione di tutti i mali. Insomma, com'è che un dispositivo come il Green Pass, oggi riesce a immettersi nell'emergenza e riesce a costruire un ordine in questa emergenza a livello discorsivo, naturalmente.
Sì, innanzitutto grazie dell'invito. A me sembra, è quello che ho provato a scrivere sul testo su Effimera, che la capacità del Green Pass sia quella veramente di unificare in un frame individuale tante cose diverse, perché attraverso il Green Pass si codifica di fatto l'accesso, il ritorno, la possibilità di tornare ad accedere a tantissimi aspetti della vita sociale. Quindi al lavoro, all'utilizzo dei trasporti, a una serie di servizi, perché comunque è passato quasi sotto silenzio, ma una delle prime cose che è stata resa obbligatoria, per questo è stato reso obbligatorio il Green Pass, è stato quello di andare a visitare qualcuno in ospedale. Quindi il Green Pass diventa una specie di parola d'ordine e strumento molto concreto, perché si tratta di una cosa che sta in un dispositivo che ha la maggior parte della popolazione, per riattivare appunto queste funzioni sociali in una condizione di pandemia continuata, a me sembra, perché il non detto forse, o che ora comincia a essere detto, è che sebbene i rischi della pandemia siano ridotti, sebbene le terapie intensive non dovrebbero riempirsi più come gli anni scorsi, e questo grazie anche alla diffusione dei vaccini, è però altrettanto chiaro che i vaccini non sono la soluzione, cioè non risolvono la pandemia, non prevengono il proliferare di varianti, non prevengono il fatto che in molte parti del mondo le cure e i meccanismi di prevenzione siano ancora meno che da noi e che quindi ancora di più le varianti possano proliferare altrove. Ecco quindi che il Green Pass e tutto, io penso, anche il discorso che ci si crea intorno, quindi la moralizzazione, no? Lo schiacciare individualmente la colpa e la responsabilità di riacquistare delle parvenze di normalità. Bene, tutto questo, anche se ce lo descrivono ancora dentro il frame dell'emergenza, secondo me si vede bene che parla già di un'emergenza ormai spalmata a tempo indeterminato, perché anche solo come emergenza latente la pandemia è destinata a restare per almeno ancora qualche anno, io questa è la mia opinione, ma penso che ormai anche molti esperti del mainstream convengano quantomeno su questo, no? Ecco, in questo contesto qua lo strumento del Green Pass si aggiunge ai documenti che una persona deve avere con sé per poter accedere a delle funzioni e quindi responsabilizza quella persona senza mettere in discussione quelle funzioni, perché parallelamente viene marginalizzato ogni discorso sulla forma dell'apparato sanitario, sulla forma del nostro apparato logistico, sull'infettività del lavoro e delle città, su altre misure che si potrebbero prendere verso le persone a rischio, sulle strategie stesse per la proliferazione o meno di varianti, un argomento che anche a livello di ricerca viene abbastanza poco sviluppato, no? Perché richiederebbe probabilmente tempi più lunghi e uno sguardo meno economicista e più più lungo sulle forme sociali che vogliamo intrattenere. Tutto questo si marginalizza in nome di un'impellenza, in nome di un economicismo abbastanza chiaro, perché il Green Pass serve per tornare al lavoro, dopo il virus in qualche modo continuerà a circolare e il punto è che si sarà garantito il lavoro, scaricando sul lavoratore la problematica se arriva un cluster di contagio sul luogo di lavoro, perché poi non dimentichiamoci anche che questa rientra tra le numerose cose, no, che passano un po' in sordina, se ci si contagia nonostante si sia stati vaccinati, il Green Pass si disattiva e dopo si deve riattivare più avanti con un'altra operazione in quanto persona guarita, quindi queste due operazioni sono diverse. Un altro piccolo esempio, secondo me, di quanto questo strumento rientri all'interno di una logica di gestione continuata, di infrastruttura che deve entrare all'interno della popolazione, un'infrastruttura sia di strumenti, quindi di app, di QR code, ma anche di gesti, anche di abitudini, anche logica, di come dobbiamo gestire una serie di funzioni sociali che quelle, le funzioni sociali, non si possono mettere in discussione, proprio come non vengono nemmeno nominate, tanto è automatizzato il loro reinizio uguale a prima e ancora di più lo sarà, perché sono incapsulate in un codice, incapsulate in uno strumento che è un'app, è un'immagine che sta sul cellulare e così via, non stanno in nessuna parvenza di spazio di dibattito quelle funzioni sociali, quella forma della struttura logistica, le abitudini collettive.
Sì, dici bene, anche perché se da una parte abbiamo questa automatizzazione che passa attraverso un dispositivo e in qualche modo viene ritenuta inopinabile, dall'altra invece abbiamo dei cambiamenti strutturali nel mondo del lavoro che vengono totalmente sottaciuti, cioè la questione che delle persone possano non rientrare perché non ce l'hanno non è più sulla linea del diritto, ma viene completamente inglobata sulla linea della governance del Green Pass, e quindi tutto quello che un tempo, fino a poco tempo tempo fa sarebbe stato necessario per esempio lasciare a casa qualcuno, viene completamente messo in secondo piano rispetto all'ordine che un dispositivo del genere impone. Ma lasciando un attimo da parte il senso di automatizzazione e invece la ristrutturazione che si nasconde dietro a questo protocollo, da un altro lato c'è la questione di creare un senso per la popolazione, questo che dicevi tu, giusto, di rientro alla normalità, che basti un semplice gesto per poter tornare, un collante abbastanza forte per chi sceglie di farlo, e quindi in qualche modo crea una rinnovata fiducia nei confronti del governo, portatore di una soluzione e di una nuova etica dello stare insieme, che si basa appunto sull'esclusione di buona parte di soggetti da questo nuovo ordine, cosa che appunto viene sottaciuta. Infatti, per continuare su questo argomento, farei ora una domanda a Norberto, proprio sulla storia delle certificazioni mediche, visto che naturalmente il Green Pass non è la prima, né dal punto di vista medico né dal punto di vista appunto dell'identificazione personale. In Occidente lo sappiamo bene, e visto che abbiamo aperto parlando dal punto di vista dei governanti, di quelle che sono le loro intenzioni, di quella che l'automatizzazione e l'inclusione di questo dispositivo all'interno soprattutto del mondo della produzione, e appunto ripeto, vedremo nei prossimi mesi se avrà degli effetti ancora più pesanti, ma sicuramente sui servizi sociali, invece io a te Norberto chiederei che cosa significa nei termini della credenza, cosa si crea intorno a questa specie di talismano che viene utilizzato sulla popolazione, in base a cui si crede di poter fare di nuovo quello che si faceva prima, di essere più al sicuro degli altri, e che legame c'è quindi tra irrazionalità e superstizione intorno alla medicina oggi?
Sì, allora diciamo che innanzitutto chi esercita il potere difficilmente inventa nuovi dispositivi, più che altro ne utilizza di passati, magari mostrandoli sotto nuova veste e perfezionandoli a seconda di quelle che poi sono anche le capacità tecniche che insomma la storia offre loro. Quindi, come diceva già Mattia, sicuramente un elemento molto molto vecchio della storia dell'umanità si ritrova in questa faccenda, che è quello della moralizzazione, no? Sono state fatte addirittura ricerche sperimentali di psicologia sociale in questo periodo, che mostrano proprio con evidenza che attorno alla questione del Covid-19 e delle modalità di gestione del Covid-19 vi è, diciamo, un'indignazione morale, vi è quindi un sentimento molto più vicino, diciamo, alla religione, piuttosto che quella che dovrebbe essere una fredda razionalità scientifica. Io cito ad esempio qui Graso, il team di Graso, che ha fatto uno studio proprio su questo, uscito a marzo 2021 su Elsevier, quindi insomma parliamo di ricerca anche di un certo livello. E nulla, non c'è nulla di nuovo, in particolare quando si lega questo tipo di sentimento, poi di sentimento delle masse, a strumenti e metodi di controllo sempre delle masse. Io in particolare, tu parlavi del mio articolo, citavo insomma la nascita dell'igiene pubblico. Sembra che da lì non ci siamo molto mossi, in particolare da quelle che sono state le riflessioni e gli studi di Johann Peter Frank, insomma medico renano che ha introdotto tra fine Settecento e inizio Ottocento in Lombardia quella che è la polizia medica. Ora, non tutto di quel tempo, nel senso non è una critica, ogni epoca ha le sue esigenze e questi strumenti sono sempre calati.
Non ti sentiamo più, un attimo solo, forse è caduta.
Che poi l'epoca... Oh.
Se puoi ripetere l'ultima frase, ok, ti risentiamo.
No, dicevo che appunto ciò che è vecchio, per così dire, è sbagliato. Questo non è un giudizio di valore, però quello che deve essere sempre chiaro è che è calato all'interno di contesti storici in cui si cristallizzano determinati rapporti di forza. In particolare il certificato, e qui mi rifaccio alle riflessioni di Ferigo, insomma, che ci ha lasciato ormai da oltre 10 anni, che fu un medico del lavoro, nonché eclettico intellettuale, che dedicò alla certificazione in ambito medico un enorme volume. Ebbene, nelle certificazioni vanno a cristallizzarsi quelle che sono, appunto, come dicevi tu, molto spesso delle credenze e dei rapporti di forza. Lui parlava esplicitamente di creazioni di domini specifici, e questo non lo faceva con uno strumento così controverso come il Green Pass, che appunto non esisteva, bensì per qualcosa che noi ora diamo quasi per scontato, tipo il certificato di sana e robusta costituzione, per fare un esempio. Bene, lui diceva che per quella che è la pratica medica, questo tipo di certificazione molto spesso hanno a che fare più con la divinazione, perché se si vuole attuare quello che è un'indagine empirica, quello che è il metodo scientifico, non si dovrebbe tenere sotto controllo una persona, diciamo, costantemente, perché gli organismi sono dinamici, insomma, non entro nei dettagli, ma chi sa un pochino come funziona il corpo umano sa che predire, diciamo, lo stato di salute di una persona è cosa molto molto complicata. Quindi in questi certificati, più che, diciamo, una mentalità scientifica, si vanno a concretizzare aspetti di quella mentalità che potremmo più far, diciamo, appartengono di più alla superstizione. Come citando sempre quella riflessione, a volte è meglio un certificato che nulla, perché il nulla vorrebbe dire davvero accettare una complessità che richiede uno sforzo che difficilmente si accompagna, diciamo, a una gestione di massa della società. Una complessità che a volte semplicemente si fa finta non esistere, e si consegnano quelli che sono, appunto, strumenti semplici per problemi complessi. E, da questo
Riprendendo
punto
questo
di vista.
discorso, ti interrompo solo un attimo perché mi ha illuminato riprendendo una banalità, ma che comunque ha riguardato questo percorso gestionale che è stato fatto intorno alla pandemia. Era quello l'anno scorso, quando naturalmente il Green Pass ancora non c'era, di misurare la temperatura per far salire o meno una persona in treno con dei termometri elettronici che naturalmente non misurano puntualmente, ma quello lì decretava una poter entrare in treno. A parte ora è prassi praticamente ovunque, però sappiamo bene che nel periodo in cui la pandemia ancora non era così chiara come passasse il contagio, quali fossero le conseguenze, questa norma di misurare la temperatura poteva benissimo essere superata prendendo una tachipirina oppure non avendola in quel momento. Però, in mancanza di altra certificazione, allora anche la misurazione della temperatura era meglio di nulla. Quindi richiama un po' questa esigenza comunque di riuscire a in qualche modo poter credere di avere un dispositivo semplice che riduca quella complessità che non si può capire, che non si può gestire e quindi in qualche modo affibbiarsi e attaccarsi a un'idea che è più una credenza e non una certezza e invece viene fatta passare come quest'ultima.
Sì, assolutamente, in particolare per il Green Pass, diciamo, si va ad affrontare in modo assolutamente sbagliato un punto centrale dell'etica della medicina, che è il rapporto proprio privilegiato dell'individuo con le sue specificità di salute. Per entrare ancora di più nello specifico, qui si sta trattando, diciamo, una cosa assolutamente, diciamo, individuale, nel senso che è specifica dell'individuo, come il sistema immunitario, di cui ancora c'è tanta ricerca da fare, ricerca che punta in direzioni diverse, e quindi si semplifica un discorso molto complesso come quello del sistema immunitario, e si dice: ok, partiamo dal presupposto che tutti rispondano allo stesso modo, allo stesso farmaco. Dopo, diciamo, decenni che la ricerca puntava su addirittura come le persone rispondono al contesto specifico, a una dieta specifica, a un'attività lavorativa specifica, a, diciamo, tutta una serie di fattori che compongono la complessità. Si va a prendere, diciamo, quella che è una credenza. E poi di quello stiamo parlando della credenza quasi banale che il vaccino funziona, senza senza capire cosa si intende con questo termine, si va a dire, si va poi a applicare quella che è una pratica amministrativa, cioè il vaccino funziona, allora sono in base a questa certificazione che dura 6-12 mesi, io ti rilascio, diciamo, delle libertà, detto molto banalmente. Poi in realtà andando a vedere. Insomma, ognuno risponde al vaccino in modo differente, ognuno ha una storia di salute molto, molto individuale. Diciamo, le casistiche sono così tante che è quasi, diciamo, terribile. A me spaventa tanto questo utilizzo delle prescrizioni di massa che poi diventano semplici prescrizioni amministrative, dove è quasi appunto la burocrazia e non l'indagine empirica a determinare quello che è l'esito di poi di una cura, diciamo, che sia preventiva oppure no. E questo aspetto non ha nulla di nuovo, cioè le prescrizioni di massa utilizzate in questo modo indistinto non hanno tra l'altro nulla a che fare con quella che è la complessità della ricerca scientifica, anche perché si parte da una verità assolutamente indiscussa e poi la si applica a tutti, nulla di più sbagliato rispetto a quella che, diciamo, è l'attuale riflessione sulle scienze, ma neanche tanto attuale, no? Perché non voglio citare il classico falsificazionismo di Popper, però, diciamo, un'idea più matura di scienza, chi ci sporca le mani, sa che si è rinunciato a parlare di verità in ambito scientifico, bensì al momento si procede per quello che è un accumulo di evidenze. Quindi già partire dal fatto che vi sia una verità e che per di più questa verità è applicabile in modo indiscriminato a tutti i soggetti è assolutamente contrario a quello che è il discorso scientifico, diciamo, maturo.
Questo
Non so
discorso,
se.
infatti, sì, è chiarissimo e naturalmente non può che essere condivisibile e si ricollega anche un po' al discorso che faceva Mattia riguardo al pass contro la cura, in una parte del suo testo in cui appunto tu, Mattia, scrivevi che il Green Pass mostra in realtà quale sia l'idea di cura che il governo ha, probabilmente da qui in avanti, ma già da molti anni, con l'infrastrutturazione sanitaria e cosa invece lascia alle spalle e cosa invece sta cercando di costruire.
Sì, a me sembra che il governo intenda la cura in modo statistico, cioè vuole implementare delle condotte individuali che siano controllabili, che siano statisticizzabili e che siano moralizzabili. Quindi vuole uno strumento che permette di continuare quella digitalizzazione e informatizzazione del sistema sanitario che permetta di tracciare le persone, tracciare le loro cartelle cliniche e tracciare in particolare il fatto che si sottopongono o meno a degli specifici trattamenti. Dall'altra parte, sul testo che facevo, io contrapponevo questa, diciamo, risposta unificatrice, risposta standardizzata e che io valuto essere una risposta economicista, nel senso che ha sempre uno sguardo al funzionamento economico del sistema in cui si trova, alla valorizzazione, sia in termini di risparmi, quindi non fare politica di spesa, che per esempio, quale sarebbe quella di stravolgere il sistema sanitario, aumentare i posti letto, aumentare il sistema dei trasporti, sia di espandere la datificazione. C'è un testo molto bello che è uscito oggi, in questi giorni, in francese, su Reporter, di Célia Isoard, che spiega abbastanza bene come il Green Pass si inserisca nella continuazione di una certa informatizzazione, moltiplica i dati, quindi è una forma, cioè è un'infrastruttura che a livello economico si giustifica, perché aumenta quella tendenza alla moltiplicazione dei dati che permette di fare politiche mirate individualmente di tracciamento che sono economicamente efficienti nel sistema capitalistico come è organizzato oggi. Dall'altra parte, nel testo io provo a dire che abbiamo tutti sperimentato un'idea diversa di cura, soprattutto nei primi mesi della pandemia, un'idea di cura che comprende non soltanto il dato virologico specifico, ma comprende il benessere psichico, comprende delle pratiche di prossimità, perché sappiamo tutti che puoi fare attenzione quanto ti pare, ma c'era una novità imprevedibile, c'erano delle paure, eppure a comprare da mangiare ci dovevamo andare, eppure dei bisogni di socialità li avevamo, e a queste cose abbiamo fatto fronte. Ecco, questo tipo di cose richiede di formarsi dei saperi, richiede di organizzarsi affettivamente e logisticamente, richiede di integrare delle conoscenze diverse. Bene, l'abbiamo fatto e potenzialmente questa è una tendenza che si può espandere, che se gli si danno i giusti mezzi e le giuste forme di organizzazione si può moltiplicare in ambiti diversi, può fare dell'autocontrollo nel senso del controllo del virus o di altri indicatori di salute, uno strumento autogestito. Ci sono, sto abbozzando un discorso, ma penso sia chiaro, no? Quello che voglio
Certo,
dire, cioè
sì, è chiaro. È quella di
che è
pensarsi
una
diversamente
cosa.
anche dal basso, cioè cercare di capire quali potrebbero essere delle reti e cercare di elaborare un discorso che sia anche un po' di riappropriazione, vista la grossa espropriazione anche che c'è stata non solamente con la medicina nel Novecento e poi anche con il finanziamento, il definanziamento a quella stessa medicina che ci ha lasciato completamente senza nessun tipo di conoscenze. Bisognerebbe forse proprio ora ricominciare a pensarle sia dal punto di vista etico sia appunto dal punto di vista della cura. Quello che dicevi riguardo all'economicismo che c'è dietro il Green Pass è molto interessante perché è un cosiddetto strumento sostenibile, laddove sostenibile non è quello che vogliono far credere, ma è proprio quella nomenclatura economica, cioè che tutto il ciclo che riguarda un determinato dispositivo sia economicamente sostenibile, cioè abbia diverse direttrici che possono essere utili all'interno dei vari compartimenti in cui si regge appunto la struttura socio-economica dei paesi come l'Italia. E proprio riguardo a questo, però, mi sembra che manchi un piccolo pezzo forse a questo discorso che stiamo facendo, e cioè la questione che all'interno invece non della faccenda prettamente economica, ma se è possibile in qualche modo staccarle, cosa che è difficile, ma ci proviamo, dal punto di vista prettamente politico, la pandemia ha mostrato che gli eventi di questa contemporaneità sono veramente imprevedibili, che può accadere qualunque cosa, che la società è una società in qualche maniera che ha creato il neoliberismo, una società quasi incontrollabile, no? Piena di variabili, di cose che accadono e che la popolazione non è più in qualche modo normata dal punto di vista del potere attraverso le vecchie strutture, quelle per esempio del Novecento che creavano senso. Quindi è veramente difficile dal punto di vista dei governi controllare una popolazione. Quindi il Green Pass sembra essere, dal punto di vista governamentale, uno strumento che stabilisce o che chiede alla popolazione chi vuole essere controllato, chi all'interno del fatto che i dati sono infiniti, che le situazioni che possono accadere sono infinite, che le variabili sono infinite. Coloro che riceveranno i diritti da parte dello Stato sono coloro che sono disposti a mostrare completa trasparenza davanti ad esso. E invece tutti gli altri risultano un po' un nemico interno perché non si prestano a sottoporsi a questo controllo che diventa quindi non solamente economico, ma la base stessa attraverso cui lo Stato può agire, una specie di nuovo contratto sociale, potremmo chiamarlo. Forse vedremo solamente in seguito, fra qualche mese, che cosa significherà. E questo per introdurre un po' di nuovo Norberto, che appunto diceva una cosa molto interessante nel suo testo per quanto riguarda un po' la filosofia del diritto in generale, cioè che l'imposizione di questo modello di controllo impone un rovesciamento dell'onere della prova per la prima volta, così generalizzata.
Sì, come dicevo, in realtà appunto non è la prima volta, però sicuramente con forza e in modo così massiccio è da tanto che non accadeva. L'onere della prova è, diciamo, un fondamento importante del diritto che è contenuto nel codice civile. Vuol dire che, insomma, chi promuove un giudizio che deve fornire le prove a fondamento della propria accusa, non a chi resiste negarli, cioè, quando, cioè si è innocenti fino a prova contraria, non si è colpevoli fino a prova contraria. Ora, questo è, diciamo, un principio che sconfina dalla stessa giurisprudenza, che è ancora più importante in ambito scientifico, è ancora più importante in ambito, diciamo, politico, come abbiamo visto, perché quello che sta accadendo è proprio un uso politico della scienza. Cosa intendo? Intendo che, insomma, il Green Pass segue questa ratio, questo modus operandi del rovesciamento dell'onere della prova, che non è, ed è solo l'ultimo di queste disposizioni che utilizzano questa ratio. Quando sono state introdotte le chiusure, diciamo, generalizzate, poi più localizzate, il coprifuoco, il distanziamento, le mascherine, in realtà un pochino tutte le disposizioni che sono state messe in campo sono state date per buone, sono state addirittura date per vere. E come dicevo nel mio testo, questa non è un'impostazione nuova, anzi, di solito è proprio tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento che questo modus operandi diviene strategia di governo, anche attraverso quelle che sono le riflessioni, diciamo, illuministiche del dispotismo illuminato. Perché? Perché se è il principe che ha la verità, i sudditi devono in qualche modo solo subirla. Quindi vi è un'imposizione perché ovviamente ai sudditi non spetta discutere sulla verità. In questo caso, diciamo, al posto del principe vi sono una serie di, chiamiamoli sacerdoti, che propongono quella che è una lettura vera della scienza, e questo già un pochino fa storcere il naso perché, come dicevo, chi un pochino affronta l'epistemologia della scienza sa che a fondamento della scienza vi è il metodo scientifico. Nient'altro. Il metodo scientifico, cosa ci dice in sintesi? Che si fanno teorie, si fanno esperimenti e tutto, si può confutare, sta proprio alla prova dell'indagine empirica. Com'è possibile aver introdotto, disposizioni così di massa senza prima aver fornito in modo, diciamo, perspicuo, in modo chiaro, l'efficacia di tali disposizioni? Mi spiego meglio. Sono semplicemente state date per vere, una roba come il coprifuoco, ancora oggi nessuno ha, diciamo, le evidenze necessarie per dimostrare che questa misura effettivamente appiattisca la curva dei contagi, come viene detto. Ma non solo, perché poi, a pensarci bene, ognuna di queste misure deve passare dalla teoria alla pratica, quindi un conto poi è lo strumento in senso assolutamente teorico, un altro conto è la sua applicazione. E lì perché non si sta più discutendo dell'efficacia? Cioè semplicemente viene proposta una disposizione dopo l'altra senza neanche valutarne poi alla prova dei fatti la reale efficacia. Questo non ha nulla a che fare con la scienza, è semplicemente un metodo di governo e più che, insomma, sperimentare l'efficacia sull'epidemia, probabilmente quello che si sta sperimentando è l'efficacia su, come dicevo, insomma, prima, come diceva anche Mattia, sul governo delle masse rispetto a determinati obiettivi che forse non sono quelli dell'appiattimento della curva come ci hanno detto, non so, sicuramente non esiste un dibattito pubblico, non esiste un dibattito aperto e chiaro, e infatti sfido chiunque da questo punto di vista andare in giro a chiedere, ma secondo te funziona e perché rispetto a qualunque delle disposizioni messe in campo dal governo? Ebbene, secondo me troveremo tanta confusione, ma proprio perché si sta governando nel torbido, per citare, insomma, un intervento apparso sulla pagina dei Vuming qualche tempo fa. Si governa nel torbido e non appartiene assolutamente alla scienza il torbido. La scienza esige chiarezza e qui la chiarezza non è da nessuna parte. Ognuno interpreta un po' a modo suo diciamo, la presunta efficacia di queste norme e sta invece a chi le subisce dover dimostrare che non funzionano. E questo è compiuto il rovesciamento. Cioè, non è più il legislatore o il governante che deve, diciamo, dopo aver dimostrato l'efficacia di una proposta, metterla in campo, bensì è chi la subisce da più di un anno e mezzo che deve star lì a spiegare perché non funziona, magari andare a ritrovare la letteratura scientifica che non è mai chiaramente, diciamo, accessibile o comunque è solo parzialmente utilizzata, si sente sempre solo una campana, non esiste contraddittorio. Se chi ci governa ha la verità non dovrebbe, diciamo, aver nessuna paura a mettere su un dibattito pubblico in cui semplicemente si dimostra che le strategie utilizzate sono le migliori tra i mondi possibili. Eppure appare evidente, insomma, anche alla prova del confronto internazionale che di strade ce ne sono e non sono poche.
Ci arriva un SMS qui al microfono sia microfono, ai telefoni di Blackout. Vi riporto quindi la domanda che chiede come mai c'è questa differenza, perché a quanto pare c'è tra alcuni paesi come l'Italia, la Francia e la Grecia e alcune altre scelte di governo di paesi come la Germania, l'Austria o i paesi del nord. Come mai effettivamente è molto più stringente l'utilizzo dell'obbligo, perché poi di fatto è quasi un obbligo, anche se non è ancora deciso per legge, però diciamo che il Green Pass è una maniera per imporlo comunque, e invece in altri paesi no. Ve la pongo naturalmente, se avete qualche idea. Nel testo di Mattia, se non sbaglio, c'è qualche riferimento all'inizio al fatto che in altri paesi ci siano state delle scelte diverse. Come mai la governance di questi paesi ha imposto una morsa così stringente?
Io penso che qui si lavora a livello di ipotesi, perché ci sarebbe anche quasi a fare una ricerca approfondita su questo, però è vero che le differenze sono talmente grosse tra certi paesi che è difficile trascurarle, no? E penso che c'entri un diverso rapporto tra popolazione e individui, nel senso, scusa, tra società, governo e individui. Perché mi sembra che ci sia proprio una diversa maniera di sentirsi individui in società, e i governi rispondano con strumenti che si sono storicamente costruiti insieme a questa sensazione di come si è individui in società. Le società tipo l'Olanda e la Danimarca, dove quasi tutte le restrizioni per il momento sono state tolte, anche se l'Olanda in realtà proprio oggi o ieri ha detto che vorrebbe reintrodurre un pass tra un mese. Sono paesi, questi due che ho citato, dove in generale si fa meno caso a un raffreddore. Anche pre-pandemia si faceva meno caso a un raffreddore. In generale la malattia, l'uso di farmaci erano uno strumento molto meno socialmente diffuso, forse anche per un rapporto al corpo leggermente diverso. Bisognerebbe cercarne nella storia del paese anche le origini. E poi io credo, accanto a questo, che è difficile tracciare bene il contatto con la morale pubblica di questi comportamenti, c'è anche un ruolo diverso della colpa nei sistemi di governo. Cioè, sembra quasi che i paesi luterani abbiano questa serie di zone del sociale dove tu rispetti certi compiti, certe funzioni, lavori a un certo grado, e poi la tua sfera privata è altamente tutelata, mentre in particolare in Italia la morale pubblica ha una pervasività che è elevata proprio storicamente. Arriva molti anfratti proprio della società, delle comunità anche. La Francia è strana perché vive a cavallo tra queste due tradizioni, perché ha storicamente una specie di segmenti della popolazione altamente anarchici. L'esitazione vaccinale è altissima in Francia, mentre in Italia il discorso che facciamo anche giustamente è che il Green Pass non serviva a poco per far vaccinare tante persone, perché poche persone non vogliono vaccinarsi in Italia. In Francia questo invece non è vero. Tante persone hanno una grande esitazione vaccinale, e in generale c'è un'insofferenza, una morale che però convive con una tradizione cattolica che non è mai del tutto morta, nonostante la rivoluzione, che è un po' strana, che è un po' andrebbe approfondita. È molto interessante questo discorso che facevate sullo scaricare sull'individuo i fattori dell'imprevedibilità sistemica. Sono d'accordo con Roberto quando dice che, per esempio, il fatto che il vaccino abbia delle controindicazioni rispetto a specifiche persone, rispetto a specifiche patologie, rispetto a specifici quadri clinici, in questo momento è stato marginalizzato come fatto. L'esclusione dal Green Pass viene sancita dal medico vaccinatore, c'è una precisa tabella di due o tre, quattro cose per cui ti escludono dall'obbligo cioè ti danno il Green Pass anche se non sei vaccinato, però ci sono tutta una zona grigia in cui sostanzialmente ti attacchi, in cui sta a te la verifica, sta a te informarti. E evidentemente allo stesso tempo mi sembra chiaro che se la pandemia riprenderà, inizialmente ci diranno che è perché non ci si è vaccinati, quindi la colpa ricadrà sulle condotte individuali. Però ecco, magari faccio un piccolo appunto a Norberto quando parlava della questione metodologica in scienza. Io penso che quando si parla di metodo scientifico, in realtà è una parola contenitore, ha significato cose diverse in epoche diverse. Il metodo di solito poi si traduce sempre nella esistenza nel piano di comunità, di società, di alcune esigenze e di alcuni obblighi, che sono gli obblighi che di epoca in epoca vengono definiti metodologici per verificare qualcosa e che rispondono, che ci servono a raggiungere quelle esigenze. Quindi se l'esigenza è fare un esperimento sul neutrone, l'obbligo è costruire il CERN in un certo modo, se l'esigenza è una certa efficacia vaccinale, l'obbligo viene costruito in base a certe statistiche. E è evidente che in questo momento le statistiche sono statistiche che funzionano socialmente, che non gliene frega niente dei casi particolari, che non gliene frega niente delle eventuali, niente magari sbagliato, però che sicuramente mettono meno importanza alle questioni di lungo periodo. Ecco, la cosa che secondo me è veramente caratteristica di questo momento è che le esigenze, cioè la domanda che noi facciamo alle scienze, è completamente cancellata dal dibattito pubblico. Cioè nel dibattito pubblico ci sono solo le risposte, le scienze servono a darti le risposte, ma noi sappiamo che invece le scienze sono stato un modo, teoricamente, per costruire le domande. Ora, la tendenza che ha preso la scienza, in particolare in Occidente, è quella di costruire la domanda sempre attorno alla preservazione di un certo ordine sociale. E quindi e questa domanda non può essere messa in dubbio. Anche in questo ci vedo perché deve essere così allontanato quella riappropriazione di tecniche dal basso, di strumenti e di saperi. Perché inevitabilmente riappropriarsi di questi saperi epistemologici, saperi di cura, riappropriarsi di certi ruoli, significherebbe togliere alla medicina e alla scienza, organizzate come sono organizzate ora, una certa priorità ontologica, una priorità di potere che non sembra poter essere messa in discussione. Questo è il vero problema, perché mettere in discussione le tecniche, riappropriarsene, significa poi porre le domande diversamente. Faccio un altro esempio che a me sembra altamente indicativo, sempre come esempio, no? Però penso che tutti ci siamo accorti che lo smart work aveva anche delle vie di fuga al suo interno, no? Cioè, se tu lavori a distanza sei meno controllabile, hai meno bisogno di usare i mezzi pubblici, che soprattutto nella prima fase, ma cioè, sono, non sono, questo anche ora sono un grande luogo di contagio, quindi lo smart work aveva dei vantaggi. Ora, insieme al Green Pass, Brunetta ha cominciato la sua campagna per dire no, lo smart work non è la soluzione, lo smart work adesso si torna al lavoro, adesso si torna al lavoro in presenza. A me sembra abbastanza chiaro che così come il sapere medico deve essere diretto dall'alto e la domanda non te la fanno vedere, la domanda la pongono loro mentre la scienza dà la risposta, allo stesso modo tu non puoi nemmeno parzialmente trovare degli strumenti in cui sfuggi al loro sistema di organizzare il luogo di lavoro, il luogo di consumo e i metodi di spostamento. E è abbastanza inquietante pensare che potranno utilizzare strumenti analoghi al Green Pass magari per controllare da dove stai lavorando in un futuro. Questa cosa è una sperimentazione che è già in atto in Australia per quanto riguarda le quarantene. Non è impensabile questa cosa qua. Quindi lo strumento tecnico, lo strumento tecnico, tecnologico e scientifico nella nostra epoca arriva sempre direzionato dall'alto nei suoi fini. Riappropriarsi delle tecniche invece vuol proprio dire riappropriarsi della domanda. È ovvio che in certi contesti, in certi momenti di questa crisi, alle strette con la paura, il vaccino ha una certa efficacia, ha dei vantaggi in certe persone a rischio in particolare, sarebbe secondo me assurdo dire il contrario. Il punto è che non ti hanno permesso di formulare la domanda, non ti hanno permesso di dire ok, ma non posso allontanarmi da tutta quella parte di società che è infetta, non posso mettere questo in relazione con una interezza della mia vita che mi fa porre la domanda su più piani, cioè sul bisogno anche di lavorare e lavorare in certe condizioni, sul bisogno di avere socialità in certe condizioni, sulla possibilità di avere metodi di prevenzione e così via. Io penso che sia veramente questa cosa che non è possibile e vogliono fare in modo che non sia possibile. Perché nella crisi pandemica poteva anche prodursi questo, poteva anche prodursi una riappropriazione di strumenti e di concetti e di attitudini, e invece deve essere il più possibile ostracizzato questa cosa, no? Le cliniche di quartiere devono al massimo distribuire ciò che lo Stato ha deciso, non devono assolutamente prendere iniziativa, essere luoghi di riflessione, essere luoghi di domanda. E secondo me questa tendenza è altamente evidente e è canalizzata nella morale vaccinale.
Ti ringrazio per queste importanti considerazioni, Mattia. Su alcune non diciamo che non sono d'accordo, sullo smart work oppure anche su alcuni punti positivi dei vaccini, secondo me che sono inconoscibili, però sono sicuramente dei punti di partenza, soprattutto quello di imporre una domanda laddove è oggi, perché è impossibile farla. Siamo arrivati addirittura a questo punto, non più autodeterminazione, non si può più decidere, non si può più pensare di fare delle piccole cose per combattere, per lottare. Addirittura si è arrivati a non poter neanche porre la domanda. Però ti ringrazio, sarebbe da approfondire, partirebbero mille direttrici da questi tuoi spunti. Volevo chiedere a Norberto se ha qualcosa da aggiungere, perché siamo in chiusura. Intanto arriva anche un vocale qui al 346-66-73-263 che vi ringrazia e chiede se verrà fatto il podcast o verrà fatto nei prossimi giorni.
Sì, no, io sono d'accordo su tante cose e secondo me il punto centrale è proprio quello che ora dicevi tu, Francesca, e che un pochino provavo a toccare con il problema del rovesciamento dell'onere della prova, e cioè che in qualche modo è difficile proprio entrare nel merito delle questioni, proprio perché sono metodologicamente inquinate. Cioè i metodi con cui sono portati avanti i discorsi scientifici e non, che poi appunto come insomma dicevo prima, sono sempre calati all'interno di un particolare contesto storico, politico, sociale, e vedendo insomma come sono, cioè quello che viene spacciato per la scienza non ha nulla a che fare con le scienze e diciamo la loro natura. E nulla, sì, va rotto questa ratio, va rotto questo punto qui in cui vi è una simmetria di potere, e poi questa simmetria di potere è utilizzata come gestione di governo, detta proprio insomma con tre parole. Quindi niente, il mio augurio è proprio che si possa ricominciare, come diceva Mattia, a porsi le giuste domande, a capire dove queste risposte devono essere cercate e soprattutto come, è sempre ben consci che questo processo è inserito in un contesto storico, in rapporti di forza diciamo ben definiti. Quindi la verità lasciamola diciamo ad un altro tipo di discorso.
Vi ringrazio entrambi e ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che il podcast potrà essere trovato sul sito di Radio Blackout, mentre se qualcuno avesse voglia di rileggere i vostri testi, il primo si chiama Vax Governance, appunti sul Green Pass e sulla morale vaccinale, che trovate su effimera.org, invece quello di Norberto lo trovate sul sito www.lafionda.org, note storiche sulla moderna ideologia sanitaria.